Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Mocetti. Oggi alla consulenza parliamo di papilloma virus. Viene definito spesso anche con la sigla HPV, che significa in inglese Human Papilloma Virus, e in italiano viene tradotto appunto con papilloma virus umano. È uno dei virus più diffusi al mondo, ma anche uno dei più fraintesi. C'è un po' di confusione, molti lo contraggono senza saperlo, altri ne hanno paura, però non lo conoscono davvero. Oggi proveremo a fare un po' di chiarezza e vedere, cercare di capire, insomma, cosa significa essere esposti al papillomavirus, come ci si può proteggere eventualmente, perché la prevenzione può davvero fare la differenza. Per parlarne abbiamo invitato il professor Andrea Papadia, che lui è primario di ginecologia e ostetricia all'ospedale regionale di Lugano ed è anche direttore medico del dipartimento sempre di ginecologia ostetricia per tutto l'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno dottore, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Beh, grazie per essere con noi. Il papillomavirus è un tema di cui si parla sempre di più, però spesso c'è, come dicevo, un po' di confusione. Allora, partiamo dalle basi. Che cos'è esattamente?
Beh, il papilloma virus umano è un virus, appunto, a DNA, cioè il suo genoma è codificato dal DNA ed è dotato di un capside, che è molto importante perché poi sul capside e sulle proteine del capside si è poi sviluppato un vaccino successivamente. E viene trasmesso per contatto, fondamentalmente. Una trasmissione da contatto è una trasmissione molto frequente. Si stima che circa l'80% della popolazione a un certo punto nella vita sia stata infettata da questo virus, tipicamente tramite rapporti sessuali. E la maggior parte però delle persone che contraggono questo virus se ne liberano spontaneamente tramite l'efficienza del proprio sistema immunitario. E quindi di per sé l'HPV, insomma, come altri virus, può essere un problema, molto spesso può non esserlo, se non altro un problema transitorio. Diventa un problema quando l'infezione diventa persistente. Ci sono alcune situazioni che favoriscono la persistenza di questa infezione. Da una parte può essere l'ospite, quindi è la persona che contrae il virus, che ha un sistema immunitario tale che non lo riconosce adeguatamente per poterlo debellare. Dall'altra parte ci sono alcuni virus che sono la famiglia dei papillomavirus umano, sono circa 200 tipi diversi. Ce ne sono alcuni a basso rischio, dai quali più facilmente si viene, insomma, c'è la clearance da parte del sistema immunitario. Ce ne sono altri ad alto rischio invece, che prevedono un'integrazione del loro DNA all'interno del DNA della cellula, per i quali può essere più difficile la clearance da parte del sistema immunitario e che possono causare delle conseguenze tessutali.
Ecco, diceva che è l'infezione sessualmente più trasmessa in generale. È stato stabilito che oltre il 70-80% addirittura delle persone sessualmente attive lo contraggono almeno una volta nella vita.
Esatto, assolutamente.
Almeno una volta vuol dire che si può contrarre anche più volte.
Assolutamente, si può contrarre più volte, si possono contrarre diversi tipi di virus, di ceppo, no? Dell'HPV, ma proprio per questa frequenza bisogna anche comprendere che non è una stigma avere un'infezione da human papillomavirus, non è una stigma per un comportamento sessuale particolarmente esotico. Ecco, può capitare veramente a tutti e può accadere in diverse fasi della vita. Per un ginecologo oncologo come me è una cosa particolarmente interessante, perché il virus papilloma umano è alla base della genesi del tumore del collo dell'utero o della cervice, che è il tumore per il quale per la prima volta nella storia della medicina si è identificato un test di screening efficace, il PAP test. Adesso poi si usa anche la ricerca del virus, del DNA del virus, come alternativa al PAP test, per il quale è poi stato identificato anche una vaccinazione, quindi una prevenzione primaria. Quindi per me è una cosa particolarmente, un tema particolarmente interessante. Ecco, il virus papilloma umano può essere contratto in diverse fasi della vita, ma esiste appunto, ormai già da parecchi anni, una prevenzione primaria. Che cos'è la prevenzione primaria? Cioè, sono tutte quelle misure che noi possiamo applicare per ridurre il rischio di contrarre un problema, una patologia. e possono essere molto semplicemente degli stili di vita, per esempio per l'ipercolesterolemia avere uno stile di vita con una dieta mediterranea, muoversi eccetera eccetera. Per quel che riguarda invece la prevenzione primaria del carcinoma del collo dell'utero c'è la vaccinazione con il virus, con il vaccino contro l'HPV, che è stato approvato dall'FDA per la prima volta nel 2006, introdotto in Svizzera nel 2008. Nel frattempo siamo già alla terza generazione di vaccino, oggi ne abbiamo uno che protegge contro 9 tipi di HPV, il primo soltanto contro 2. Di questi 9 tipi ce ne sono 2 che sono a basso rischio, che però possono provocare dei condilomi o delle verruche, che non sono chiaramente una patologia, diciamo, mortale, ma sono comunque una patologia che può impegnare anche emotivamente, ma anche molto a lungo, la persona che le contrae. E contro 7 tipi invece ad alto rischio, tra cui il 16 e il 18, che sono più importanti, poi ci sono altri 5 tipi meno importanti, ma che complessivamente coprono, danno una copertura nei confronti del carcinoma del collo dell'utero di quasi 80-90%. E questo è stato provato, ci sono degli studi ormai di popolazione importanti, perché ormai appunto la vaccinazione si è fatta da molto tempo, soprattutto in quei paesi dove c'è un sistema sanitario nazionale e quindi ci sono dei registri molto ben codificati, e c'è uno studio scozzese che è stato pubblicato più o meno un annetto fa, che ha dimostrato come le ragazze che erano state vaccinate completamente, quindi con le dosi adeguate di vaccino, se vuole poi ne parliamo come procedere, avevano un rischio praticamente assente di sviluppare un cancro del collo dell'utero, e questo non era altrettanto vero se il vaccino non veniva fatto o veniva fatto in modo inadeguato. Quindi vaccinare adeguatamente è una cosa sicuramente molto importante.
Ecco, lei ha già messo tantissimi argomenti sul tavolo, cercheremo poi di ritornare su ogni punto e approfondire. Io però da subito ricordo anche i nostri numeri di telefono, così poi se da casa qualcuno desidera intervenire, raccontare la sua esperienza oppure fare delle domande giustamente al nostro esperto di oggi, che ricordo il professor Andrea Papadia, ecco, potete farlo come sempre scrivendoci il vostro messaggio via WhatsApp. Il numero è lo 076 321 1113, oppure potete chiamare se volete, desiderate parlare con lui, il numero è lo 0848 03 0808. Ha subito lanciato il tema della vaccinazione, chiaramente anche il Canton Ticino è molto attivo, come diceva lei, dal 2009, quindi sicuramente tra i nostri ascoltatori i genitori che hanno dei figli con meno di 30 anni ne hanno sicuramente già sentito parlare, perché il programma cantonale di vaccinazione contro il cancro del collo dell'utero e le altre malattie causate appunto dal papillomavirus umano è stato presentato, penso, più o meno a tutte le famiglie dei ragazzi che frequentano le scuole medie. Il programma offre questo vaccino, lo dico perché viene proprio presentato così alle famiglie, che si chiama Gardasil 9, e lei mi ha detto è importante parlarne, perché anche il nome di questo farmaco.
Allora, come dicevo, questa è praticamente un po' la terza generazione di vaccini che fondamentalmente sono stati sviluppati per riconoscere una di queste proteine del capside di cui vi parlavo prima, quindi dell'involucro del virus. E il primo vaccino era rivolto contro l'HPV 16-18, poi 16-18 e 2 a basso rischio, che sono l'11-8, e poi ne sono stati aggiunti altri 5. Quindi è il vaccino che copre la maggior parte, il maggior numero, di tipi di HPV, e quelli che maggiormente danno problemi, sia in termini quelli a basso rischio di verruca o condilomi, e quelli ad alto rischio per quel che riguarda il carcinoma del collo dell'utero. Quando si fa, è importante dire, appunto, ho riportato precedentemente il dato di questo grosso studio di popolazione che ha, matchato i dati della programmazione di vaccinazione nazionale scozzese con quelli del registro tumori, del registro sempre scozzese, che dimostrava come è importante la tempistica, come sia importante la tempistica e l'adeguatezza della vaccinazione. E comprendendo che questo vaccino è rivolto a riconoscere fondamentalmente la superficie del virus, il suo involucro, e che questo quindi andrebbe fatto prima di entrare in contatto con questo virus, si capisce che è importante anche il momento in cui viene fatto, e quindi, essendo un vaccino preventivo e non terapeutico, andrebbe fatto prima dell'esposizione a dei rapporti sessuali, perché abbiamo visto che l'80% della popolazione a un certo punto avrà un'infezione, quindi è sicuramente una cosa molto frequente che può capitare, che nella maggior parte dei casi capiterà, e quindi è importante, per prevenire, farlo prima del tempo. Il motivo per cui viene fatto in genere dal pediatra a partire da 11 anni.
Sì, quindi anche la campagna cantonale ha individuato gli 11 e i 14 anni il momento ideale in cui vaccinare i propri ragazzi. Come avviene questa vaccinazione?
Sono fondamentalmente due iniezioni che vengono fatte a 0-6 mesi. Uh-huh. Peraltro non è che è finita questa finestra di opportunità, chiamiamola così, i giochi siano fatti, siano persi. In realtà si può continuare, diciamo, a procedere con una vaccinazione, peraltro pagata dalla Cassa Malati, fino ai 25 anni. In quella fascia d'età si raccomandano, e questo è proprio da bugiardino, cioè le raccomandazioni della casa produttrice del vaccino, di fare 3 somministrazioni, che peraltro sono molto ben tollerate, non sono registrati particolari effetti collaterali, quindi sicuramente è una cosa molto sicura da fare. E ci sono anche, e quindi andrebbe fatta, però andrebbe fatta con 3 iniezioni, a 0, 1, 2 mesi e poi a 6 mesi. Anche se iniziano a comparire dei dati che dimostrano che forse, diciamo, anzi che probabilmente, che si possa usare questo vaccino anche in questa fascia d'età con 2 sole somministrazioni, e che comunque non perda la sua efficacia. Chiaramente va fatto off label, cioè non è quello che dice la casa produttrice, ma che, insomma, la maggior parte della comunità scientifica pensa che sia sufficiente e adeguato. E questo ha un significato, no? Ha un valore questo dato, perché probabilmente alleggerendo la modalità della vaccinazione si può riuscire a raggiungere il maggior numero di persone possibili. Mm-hmm. Perché idealmente, no, più alta è la percentuale di popolazione che è vaccinata, maggiore la copertura e maggiore l'eradicazione del cancro del collo dell'utero.
Certo, quindi le indicazioni sono: meglio vaccinarsi tra gli 11 e i 14, in ogni caso prima del primo rapporto sessuale, qualora lo si facesse dopo, viene raccomandato comunque fino ai 26 anni almeno, perlomeno fino ai 26 viene completamente coperto dalla Cassa Malati, la vaccinazione è gratuita. Perché questa età? Perché fino a 26?
Mi fanno una domanda alla quale non so rispondere con esattezza, credo che si debba dare un limite. In realtà ci sono tantissimi studi. Allora, innanzitutto, vabbè, abbiamo detto perché precocemente, no? Prima del rapporto, perché preventivo, e secondariamente perché comunque anche il sistema immunitario è un po' più vivace, quindi risponde meglio alla vaccinazione. Bisogna anche però considerare che esistono dei dati scientifici che suggeriscono che possa essere utile somministrare questo vaccino anche in fasce d'età addirittura ancora differenti, quindi oltre i 25-26 anni. Negli Stati Uniti vanno fino a 45, e ci sono dei razionali, no? Innanzitutto ci sono dei dati che dimostrano che se diciamo una persona ha contratto il virus, quindi si è potuta documentare una infezione tramite magari appunto il campione del pap test o la ricerca del virus dell'HPV nel liquido del campionamento del pap test, e poi questa infezione si è risolta spontaneamente per effetto del sistema immunitario, ma è documentabile, no, a livello del siero, del sangue, attraverso la ricerca degli anticorpi, si possa prevenire una reinfezione attraverso questo vaccino. Secondariamente, dicevamo prima che il Gardasil, questo vaccino che usiamo ora, copre 9 tipi diversi di virus, e quindi averne contratto uno non mette al riparo da poterne contrarre un altro. E quindi, voglio dire, in una vita in cui magari si modifica l'assetto intimo dopo i 25-26 anni, può essere ragionevole prendere in considerazione un vaccino di questo tipo, anche se chiaramente lo si fa pesando il fatto che nasce per uno scopo differente, ma potrebbe avere un suo senso clinico anche in una circostanza di questo tipo. Per esempio, un altro settore dove è molto studiato l'applicazione di questo vaccino è in seguito a un trattamento per displasia cervicale, no? Per ora abbiamo sempre parlato di HPV e cancro del collo dell'utero, ma fortunatamente il passaggio non è che avviene dall'oggi al domani, è un processo evolutivo lento in realtà che richiede parecchi anni di tempo ed è per questo che è possibile anche applicare una prevenzione secondaria, quindi un metodo di screening, tipicamente il pap test o la ricerca del DNA dell'HPV, proprio perché c'è un intervallo di tempo tra l'infezione e lo sviluppo del carcinoma del collo dell'utero che passa attraverso vari stadi di lesioni pretumorali che tecnicamente chiamiamo displasia e per le quali noi fondamentalmente applichiamo dei trattamenti laddove indicati di escissione, quindi togliamo un pezzetto del collo dell'utero dove c'è questa displasia. Ma noi appunto curiamo l'effetto, la conseguenza dell'infezione per bloccare il processo di degenerazione prima che arrivi al tumore. Ed è per questo che abbiamo pochissimi cancri del collo dell'utero in Svizzera, ma non è altrettanto vero in altri paesi. Ma noi non curiamo l'infezione da HPV, noi non abbiamo nulla, non abbiamo un farmaco che funzioni per questo. E quindi è stato studiato per esempio l'applicazione del vaccino in seguito a una conizzazione, una scissione di queste lesioni, pensando che possa favorire la clearance dell'infezione. I dati in questo senso sono non tutti omogenei, okay? Quindi non c'è una prova scientifica importante come per l'utilizzo del vaccino a scopo preventivo in età infantile, però sicuramente è una cosa che si può prendere in considerazione per la quale c'è poco da perdere.
Tornando alle vaccinazioni, abbiamo due domande, ne faccio una per volta. Allora, un'ascoltatrice ci dice: mio figlio di 16 anni, purtroppo gli abbiamo fatto passare più di 6 mesi tra le due vaccinazioni, adesso deve farne una terza, è giusto secondo il vostro ospite?
Dipende anche un po' quanto tempo è passato. Innanzitutto non c'è una risposta basata su dati scientifici a questa domanda. Però è una domanda molto importante perché riporta un po' la realtà che viviamo in tutti i giorni, che non è mai precisa al 100%. Idealmente avrebbe dovuto fare la vaccinazione prima. Ricordiamo, peraltro, è un figlio, capito bene, ragazzo, quindi
sì.
È importante ricordare anche che si vaccinino le femmine, ma anche i ragazzi. E poi spieghiamo magari anche
certo.
Perché. Il fatto che abbia già fatto due dosi, per esempio, è già una cosa buona. Non è ottimale che non abbia fatto tre. Non è ottimale che non l'abbia fatto a 11 anni. È già bene che abbia fatto però il vaccino, tutto sommato in un'età ancora abbastanza giovane, e che ne abbia fatto almeno una buona parte. Dicevo prima che le due dosi, che adesso fare tre dosi o due sembra che sia la stessa cosa, però in realtà andrebbero fatte a 6 mesi. Ora, do una risposta che non ha base scientifica, perché non c'è una vera base risposta scientifica da dare a una domanda di come questa, che è molto pratica. Se fosse passato molto tempo, io non credo che a quel punto recupererei la terza dose. Se invece, anziché 6 mesi, sono passati 8, 10 o 12, forse la terza gliela farei fare.
Invece un'altra mamma dice: alla fine a mio figlio è stata fatta solamente una sola dose, adesso ha 18 anni, sono già passati 2 anni, come possiamo comportarci?
Diciamo che la risposta è molto analoga, nel senso, passato questo tempo, allora intanto un po' di copertura probabilmente è già data da una singola dose. A questo punto passato molto tempo, io non so se la ripeterei,
Sarebbe comunque protetto probabilmente,
non in maniera ottimale, ma sicuramente meglio che non averlo fatto.
Allora ci ascoltiamo un disco, Dream on Dreamer, e poi torniamo a parlare di papillomavirus. Oggi alla consulenza stiamo parlando di papillomavirus, come dicevamo, uno dei virus più diffusi al mondo, però anche un pochettino, diciamo, misconosciuti, o perlomeno c'è un po' di confusione in merito. Per questo motivo abbiamo deciso di parlarne oggi. Abbiamo invitato il professor Andrea Papadia, che ricordo è primario di ginecologia e di ostetricia all'ospedale regionale di Lugano ed è anche il direttore medico di tutto il dipartimento di ginecologia e ostetricia del cantonale ospedaliero. Allora, abbiamo evidentemente dei messaggi che stanno arrivando, sentiamo innanzitutto un audio.
Avrei una domanda sui dati che ha fornito il dottore. Parla di un 80% di persone che prendono il papillomavirus, ma immagino uno delle 200 varietà di papilloma. Di quelle 7 di cui ha parlato prima, che sono coperte dal vaccino, quant'è la percentuale di persone che le prendono? Si può sapere?
Ecco, dottore.
Ecco, allora, intanto ringrazio per la domanda. Allora, mi dispiace, non so rispondere con un numero preciso, con una percentuale, però penso che la domanda sia molto importante perché mi permette di spiegare un concetto. E probabilmente un vaccino contro i 200 tipi di virus non verrà mai sviluppato, perché noi sappiamo che il 16 e il 18 sono i due sierotipi più importanti per quel che riguarda la genesi del carcinoma del collo dell'utero, e da soli coprono più dell'80% dei casi di cancro del collo dell'utero. Se poi aggiungiamo gli altri 5, che sono il 31, il 33, il 45, il 52, il 58, confesso che li ho dovuti leggere perché non me li ricordo a memoria, arriviamo al 90% e passa di copertura del cancro del collo dell'utero, comunque dei carcinomi HPV correlati, perché non c'è soltanto il cancro del collo dell'utero, per questo è poi importante anche comprendere. E quindi, diciamo, con questo vaccino noi copriamo i 5 tipi di HPV ad alto rischio, che sono big player, importantissimi per lo sviluppo di questo tumore, e ne copriamo altri 2 che sono importanti, che sono i più importanti invece nella genesi dei condilomi, che sono un problema, come dicevo prima, non è mortale, ma numericamente è un enorme problema, perché insomma a livello mondiale stiamo parlando di milioni di casi.
Ecco, dicevamo appunto prima, e questo che ha suscitato la curiosità nel nostro ascoltatore, che probabilmente tutti noi, perché l'abbiamo contratto una volta nella vita, si diceva, i dati parlano appunto dell'80% della popolazione che ne viene in contatto almeno una volta. Abbiamo già detto, no, come avviene il contagio, principalmente avendo dei rapporti sessuali, perché viene fatto per il contatto anche della pelle, delle mucose, quindi molte persone pensano: ah, se io utilizzo il preservativo probabilmente mi proteggo anche da questo pericolo. In realtà non è proprio così, dottore.
No, purtroppo non è così, non è sufficiente. Protegge da altre malattie sessualmente trasmesse, questo assolutamente sì, e quindi è importante considerarlo in rapporti, diciamo, a rischio. Poi possiamo definire, decidere quali sono i rapporti a rischio, ma pensare che possa proteggere dall'HPV è assolutamente sbagliato. Uh-huh. Volevo semplicemente aggiungere una cosa rispetto alla domanda di prima, appunto sulla vaccinazione e la copertura, e il fatto anche di non riuscire a coprire proprio tutti i tipi, e un po' anche il fatto che insomma stiamo ancora registrando dati di osservazione dell'efficacia di questi vaccini a lungo termine, implicano anche il fatto che comunque l'essere vaccinato non esonera da fare la prevenzione secondaria. Ecco, quindi da sottoporsi ai test screening.
Assolutamente.
Il pap test e l'HPV DNA test.
Ecco, visto che dicevamo che è così comune questo virus, possiamo anche dire che molte persone non si accorgono di averlo contratto. Quindi quali sono i sintomi più comuni e quando è il caso di rivolgersi a un medico? È vero che spesso non c'è nessun sintomo, quindi quali sono i segnali che potrebbero farci impensierire, che non vanno ignorati?
Allora, bellissima domanda. Innanzitutto ci sono delle infezioni che possono dare dei sintomi, e sono quelle da virus a basso rischio che danno i condilomi, e il sintomo è la presenza del condiloma.
Ecco, spieghiamo al pubblico cos'è un condiloma.
Una papilla, una verruca.
Una
fondamentalmente una verruca.
Nella zona genitale.
Genitale, certo, sì. Un bello magari vulvare o del pene, ecco.
Quindi succede sia ai maschi che alle femmine.
Assolutamente sì. Non solo i condilomi possono, diciamo, colpire o presentarsi nelle femmine e nei maschi, ma anche i cancri possono presentarsi sia nell'uomo che nella donna. Poi nella donna hanno una frequenza maggiore per tanti motivi, però l'uomo non è esente da rischi. E per i virus ad alto rischio invece il problema è che l'infezione di per sé è asintomatica, completamente asintomatica, e quindi io non mi accorgo di avere l'HPV. E questo è un grosso problema, ma è proprio su questo punto che ormai 80 anni fa è stato sviluppato il test di screening, perché si è visto che dall'infezione, ai tempi non si conosceva ancora così nel dettaglio la situazione, però che tra l'infezione e lo sviluppo del cancro del collo dell'utero c'è un sacco di tempo, caratterizzato da alterazioni progressive dei tessuti, e quindi facendo dei piccoli campionamenti, il PAP test, tanto per intenderci, sono in grado di identificare queste Vorstufen, queste lesioni pretumorali, prima che diventino un cancro, perché se no il tumore del collo dell'utero, prima di dare dei sintomi, purtroppo li dà quando è già molto avanzato.
Quanti anni ci mette per svilupparsi?
Una decina d'anni, grosso modo, si stima. E quindi adesso abbiamo spostato completamente il fuoco del problema, perlomeno in Svizzera, dove si fa uno screening molto importante già dagli anni 60, quindi insomma qui ormai il tumore del collo dell'utero è un tumore raro, si stimano circa 250 casi in tutta la Svizzera all'anno, che sono veramente pochi, con un'incidenza di 2,5 per 100.000 abitanti all'anno. E tanto per fare un paragone, io insomma in passato ho lavorato presso l'Università di Miami, dove mi occupavo esattamente le stesse cose, e lì noi vedevamo 100 nuovi casi all'anno di tumore, quindi pertanto per dare un po' la proporzione, no? E questo è stato possibile proprio perché c'è questo test di screening. La popolazione svizzera in realtà si sottopone, diciamo, direi molto bene a questa diagnostica, e con un ottimo risultato, tanto che è considerato un po' l'obiettivo da raggiungere per tutti i paesi fondamentalmente. Non è così a livello globale, perché per questioni anche economiche, culturali e quant'altro, basti pensare al Centrafrica, al Sud America, l'Asia, globalmente ci sono oltre 500.000 nuovi casi di cancro del collo dell'utero all'anno che sono potenzialmente evitabili. E quindi ecco, il problema è che è asintomatica, esattamente.
Beh, diciamo che il tumore più temuto appunto è quello del cancro alla cervice, però possono causare anche delle lesioni precancerose che se non trattate poi potrebbero evolvere in tumore anche comunque ad ano, pene, vulva, vagina, addirittura la gola.
Esatto. Allora, intanto concludo la cosa precedente, quindi noi abbiamo spostato il fuoco dal cancro del collo dell'utero a lesioni displastiche, con le lesioni pretumorali, quindi adesso il grosso del volume è dato da queste lesioni qua, che vengono identificate col PAP test, poi controllate con la colposcopia ed eventualmente trattate laddove indicato con della piccola chirurgia ambulatoriale. Però abbiamo già detto altre volte che l'HPV non è associato soltanto al cancro del collo dell'utero, è associato anche al cancro della vagina, della vulva, dell'ano, orofaringeo, del pene. Addirittura negli Stati Uniti, dove ci sono anche lì, insomma, paese sviluppato, dove c'è un'importante prevenzione, il cancro del collo dell'utero è diventato meno incidente, meno frequente rispetto a quello orofaringeo dell'uomo. Quindi bisogna pensare un po' più al di là di queste cose.
Certo, e proprio su questo tema arriva la domanda di un nostro ascoltatore che ci dice: buongiorno, la vaccinazione del papilloma virus è solo per le femmine o anche per i maschi? E qui si risponde automaticamente da quello che abbiamo
femmine e maschi, femmine e maschi.
E qui che c'era un po' di confusione, no? Perché molto spesso quando viene presentata la campagna a scuola, poi ne parlano i genitori tra di loro e si sentono le mamme dei maschietti dire: no, ma io comunque certo farò vaccinare mio figlio perché è giusto responsabilizzarsi, visto che anche lui partecipa chiaramente alla diffusione di questo virus, ma non è colpito direttamente, noi lo facciamo proprio per rispetto delle ragazze. Ecco, c'era un po', no? Soprattutto qualche anno fa, questo fraintendimento, non veniva abbastanza sottolineato il fatto che anche i ragazzi possono avere problemi seri.
Assolutamente, possono avere problemi seri. Credo che ci siano due aspetti, no? Da una parte l'immunità di gregge, quindi è importante vaccinare entrambi i sessi per questo motivo, anche perché in effetti il cancro del collo dell'utero è un problema, il cancro del pene non è altrettanto frequente o non è una problematica altrettanto grande quanto quella del collo dell'utero. Però è vero che anche i maschi hanno dei cancri HPV correlati, ma non solo, anche se solo uno riesce a evitare il rischio di avere dei condilomi, solo per quello ne varrebbe la pena.
Un'ascoltatrice o ascoltatore ci dice: vorrei sapere se avendo una relazione stabile, fedele, quindi sempre con lo stesso partner, si può contrarre ugualmente, e poi dice o solo via condiloma.
Allora, in linea di massima l'infezione avviene per contatto. Okay, quindi deve essere presente un contatto sessuale. Quindi se c'è una relazione stabile con lo stesso partner, entrambi sono fedeli, non hanno esposizioni, non c'è altro contatto pelle a pelle al di fuori della coppia, questo non dovrebbe essere possibile. Dopodiché a volte magari può capitare che non lo si è ricercato prima, che è stato latente, silente, si è contratto precedentemente e poi per qualche motivo non ha dato delle lesioni immediatamente, oppure ci sono delle situazioni che a volte diventano un po' più difficili da spiegare, ma non necessariamente devono essere considerate come prova di una infedeltà della coppia.
Ecco, appunto, ci chiedono anche se, visto che si diceva che ognuno di noi potrebbe aver contratto il virus una volta nella vita, se poi questo passa, guarisce, e perché in alcuni casi rimane latente.
E appunto, a parte ci sono tante cose che ancora non si conoscono così a fondo, però dipende fondamentalmente dal proprio sistema immunitario. Per esempio, persone stanno facendo della terapia immunosoppressiva, per esempio per un trapianto, oppure che la fanno per patologie autoimmuni, o pazienti con HIV, sono più a rischio di avere una infezione che si cronicizza e che più rapidamente anche evolve in displasia e carcinoma. Addirittura per l'HIV la presenza di un cancro del collo dell'utero è uno dei criteri per definire poi l'AIDS. E questo dipende appunto un po' dal sistema immunitario proprio e anche dal tipo di virus che si contrae. Ecco, i virus hanno poi una serie di meccanismi che cercano, insomma, di nascondersi fondamentalmente per non essere riconosciuti dal sistema immunitario.
Ecco, Claudio ci dice: buongiorno, per quanto riguarda l'ereditarietà, io penso forse volessi intendere se c'è qualcuno più soggetto di altri, perché chiaramente non è che si eredita.
No, non si
un virus.
No, io credo, adesso provo a rispondere a questa domanda, vediamo se riesco a cogliere quello che voleva chiedere il signor Claudio. L'infezione fondamentalmente non viene ereditata, no? Questo no. Ci sono, quello che viene ereditato è tutta una serie di, tutto un assetto genetico che determina poi anche la capacità del sistema immunitario di rispondere meglio o meno bene a un'eventuale infezione da HPV. Per cui, in qualche modo si può ravvisare anche un'ereditarietà in una predisposizione a rispondere meglio o meno bene a questo genere di infezioni. Ecco, però non so se ho colto esattamente quello che voleva chiedere.
Casomai il signor Claudio ci scriverà una precisazione. Ecco, veniamo a diagnosi e screening. È possibile fare un test per capire se si è contratto questo virus HPV?
Assolutamente sì, c'è un test, un tampone che ricerca la presenza del DNA dell'HPV nel segreto. Ed è un test anche molto attendibile.
Viene consigliato quando?
Allora, viene consigliato in determinate circostanze, soprattutto può essere utilizzato come test di screening in alternativa al pap test. In altri paesi viene già fatto routinariamente al posto del pap test. In Svizzera stiamo cambiando linee guida, adesso c'erano delle linee guida che sono datate alcuni anni, che prevedevano fondamentalmente di fare prevalentemente il pap test, sicuramente nella fascia d'età più giovane, poi evidentemente eventualmente insomma passare all'HPV DNA. Sono in corso di modificazione, probabilmente la ricerca del DNA del virus diventerà il metodo di screening ideale, proprio uh-huh. perché è un po' più preciso, e in base a quello poi si faranno eventualmente degli ulteriori esami di secondo livello, come per esempio il campionamento citologico del pap test o una colposcopia, che è un esame abbastanza semplice attraverso la quale si guarda con delle lenti di ingrandimento l'epitelio del collo dell'utero e si applicano alcuni coloranti, si verificano alcune alterazioni laddove presenti, eventualmente si fa un piccolo campionamento con una pinza per avere proprio un pezzetto di tessuto da analizzare al microscopio.
Ecco, qualcuno ci chiede se ha senso appunto una donna che già ogni tot anni fa il suo pap test fare comunque anche un test per vedere se ha l'HPV.
Allora, questo consiglio di parlarne col proprio ginecologo, però comunque in linea di massima sia il pap test che l'HPV possono entrambi essere utilizzati come test di screening. Come detto, si sta passando anche in Svizzera a prediligere la ricerca dell'HPV DNA come test, anche se le linee guida non sono ancora state, diciamo, definite in questo senso. Sicuramente lo chiediamo in alcune circostanze quando il pap test, per esempio, è anomalo, c'è cioè una determinata anomalia del pap test, no? Che viene classificata come ASCUS, Typical Cells of Unknown Significance, Typical Squamous Cells of Unknown Significance, cioè vedo delle cellule squamose che sono strane ma non riesco a capire bene il perché. E in quel caso si può utilizzare, per esempio, sempre nella boccetta dove si merge il pap test, quindi recuperando lo stesso liquido senza dover richiamare la paziente per fare un secondo esame, e si può ricercare la presenza dell'HPV DNA, e se questo è assente, questo è utile per definire quel pap test fondamentalmente come negativo, perché in assenza di infezione da HPV è praticamente virtualmente impossibile avere una lesione displastica.
Ecco, lei diceva prima che per fortuna, soprattutto con il sistema sanitario svizzero, per cui si fa tantissima prevenzione secondaria e le donne vengono regolarmente sottoposte al pap test, la casistica è veramente molto bassa. Normalmente le donne sono abituate ad essere chiamate una volta all'anno dal ginecologo, fanno tutti i test. Mettiamo in chiaro, ogni quanto è giusto fare magari il pap test? È consigliato, ecco.
Allora, su questo ci sono delle linee guida svizzere, ok? E che dicono fondamentalmente che laddove il pap test è negativo andrebbe fatto più o meno ogni 3 anni, ok? Dopodiché bisogna comprendere però che le linee guida che vengono fatte per i test di screening hanno come obiettivo il benessere della popolazione e non necessariamente del singolo. E quindi quando si fanno questi test bisogna mettere in conto il costo e il beneficio per la popolazione e non per il singolo, e anche una serie di effetti, diciamo, collaterali, che possono essere il grado di ansia che viene generato nella paziente, o comunque il costo di fare un esame di secondo livello, di implementare il numero di volte in cui si ripete il test. Dico questo perché in Svizzera è, diciamo, abitudine comune fare il pap test annualmente, e quindi non voglio dire che sia sbagliato, è una cosa un po' fuori dalla linea guida, ma bisogna comprendere che la linea guida è one size fits all, e soprattutto non è necessariamente il bene del singolo, ma il bene della comunità. Se pensiamo per esempio alla mammografia, che è un test di screening organizzato, cioè è il cantone che si fa carico dei costi di questo screening. Quindi manda la lettera a tutte le pazienti e poi paga di tasca propria il coso, e determina appunto che si fa questa mammografia una volta ogni 2 anni tra i 50 e i 70. Ma questo è molto discutibile, perché ci sono alcune pazienti che potrebbero avere un rischio maggiore e poter meritare una mammografia annuale. Ci sono molti paesi che iniziano uno screening prima dei 50 anni, 40 anni, 45. Sicuramente questo rischio non scende dopo i 70 anni. Quello che cambia è l'aspettativa di vita di una settantenne rispetto a una cinquantenne. Ma se una settantenne o 72enne è in gamba, lavora, fa attività fisica ed è sana, beneficia ancora di questa cosa. Quindi bisogna, tutte le volte che si applicano queste regole, capire da dove vengono, capire qual è il significato e comprendere anche che magari si possa deviare un pochino. Il motivo per cui veniva giustificato il PAP test, diciamo, una volta all'anno è che in realtà ha una sensibilità abbastanza bassa. Ed è il motivo per cui molti paesi sono già passati all'HPV DNA, sta passando anche la Svizzera. Che cosa vuol dire? Che non sempre è in grado di cogliere le modificazioni laddove queste siano presenti.
Chiedevo anche perché, lo sappiamo, tantissime donne quando vanno dal ginecologo ricevono immediatamente l'appuntamento, magari esattamente per l'anno successivo. Molte magari dicono chiamerò, poi sanno che è passato un anno, poi ne passano due, poi cominciano a preoccuparsi. Era per quello.
Mi sento di rassicurare.
Volevo appunto rassicurare un po' anche le ascoltatrici. Allora, qualcuno ci chiede: per i maschi è consigliato fare una visita dall'urologo e richiedere un test HPV ogni anno? Da che età bisogna fare la visita, anche se non si hanno magari particolari sintomi?
Non ci sono indicazioni in questo senso, sicuramente non è proprio trasferibile uno a uno quello che si fa a livello femminile a livello maschile. L'epitelio del collo dell'utero è un epitelio particolare che è molto più soggetto a essere infettato dall'HPV, è molto più soggetto ad andare incontro a queste trasformazioni. Non si può dire altrettanto per l'epitelio che ricopre il glande o il pene, ecco. Per cui la mia raccomandazione sarebbe di andare dove si vedessero delle lesioni visibili.
Mm-hmm. Ecco, per l'uomo non esiste un test, diciamo, universale come il PAP test per la donna?
No.
Quindi è comunque bene una visita andrologica, a partire da quale età?
Ma in realtà la visita urologica andrebbe fatta soprattutto per la prostata, non la farei intanto per una prevenzione di malattie HPV correlate. È chiaro che se magari la compagna di un uomo ha avuto dei problemi HPV correlati associati a un virus ad alto rischio, e che hanno magari anche necessitato di trattamenti, può essere ragionevole fare un controllo dall'urologo, eventualmente un HPV DNA test.
Ecco, visto che abbiamo parlato più volte del tumore nella donna, della cervice, vogliamo approfondire anche un attimino, proprio perché voi all'ospedale, all'ente ospedaliero cantonale, avete ultimamente ricevuto un importante riconoscimento.
Sì, la ringrazio per averlo detto. In effetti, dicevamo prima che questo è un tumore raro, è un tumore anche difficile da curare, perché per esempio l'intervento chirurgico è un intervento molto tecnico per la cura del cancro del collo dell'utero, e quindi richiede dell'expertise del personale che lo tratta, diciamo, molto particolare, con delle certificazioni specifiche, e richiede una struttura ospedaliera adeguata, ed è una patologia per la quale c'è grandissimo spazio per l'innovazione. L'immunoterapia sta cambiando la storia di queste malattie, e quindi ha tutti i quattro requisiti che devono che caratterizzano le MAS, che sono le cosiddette malattie altamente specializzate, che sono al di fuori diciamo della organizzazione cantonale della pianificazione ospedaliera. Noi adesso siamo in periodo di pianificazione ospedaliera cantonale, perché è il cantone che decide chi, quale struttura, per esempio fa i parti, fa la pediatria, fa la bariatrica e quant'altro. Per queste MAS in realtà è un organo federale che decide a chi dare il mandato, e c'è proprio un organigramma che stabilisce si chiama CIMAS, no? Che è il Comitato Intercantonale della Medicina Altamente Specializzata, che è fatto da direttori sanitari, direttori di ospedali e quant'altro, che demandano alla Confederazione il compito di attribuire questi mandati. La Confederazione poi a sua volta stabilisce dei gruppi di lavoro tecnici che stabiliscono quali sono i criteri per ottenere questi benedetti mandati, e poi fanno la valutazione di tutti gli ospedali che si sono candidati. E noi dal 1 di gennaio 2026 abbiamo ottenuto questo mandato, che è attivo per tutti, da quella data lì, è la prima volta che entra in vigore, e siamo molto contenti e molto fieri, anche perché solo 9 ospedali in tutta la Svizzera l'hanno ottenuto, e questo secondo me è un grande motivo di orgoglio per noi, ma è anche una grande opportunità per la popolazione femminile ticinese, che sa che può rivolgersi a noi qualora fosse affetta da un problema di questo tipo, sapendo che appunto la Confederazione ci ha ritenuti idonei in qualche modo, quindi
Beh, certo,
insomma, riconoscendo il lavoro che abbiamo fatto.
Un fiore all'occhiello. Diceva prima che chiaramente il tumore al collo dell'utero è uno dei tumori femminili più studiati, quindi anche in un certo modo più prevenibili. Però purtroppo la casistica ci dice che seppur pochi, ogni anno ne vengono diagnosticati. Allora, visto che diceva che ci vogliono quasi 10 anni perché si sviluppi effettivamente questo tumore, e che una donna che fa i controlli regolarmente, fa i pap test, dovrebbe poter essere curata per tempo, come mai si arriva ancora a questo stadio?
Probabilmente non si arriverà mai ad avere una scomparsa completa. Dicevo prima che in Svizzera abbiamo un'incidenza bassissima. A livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità c'è proprio dal 2020 un patto sottoscritto da oltre 140 paesi per la eradicazione del carcinoma del collo dell'utero, che prevede la vaccinazione del 90% della popolazione, lo screening tramite 2 test nella vita, efficaci però, del 70% della popolazione femminile, e il trattamento efficace del 90% delle lesioni identificate. E questo porterebbe ad arrivare a un numero vicino a quello che abbiamo noi. Quindi partiamo dal presupposto che noi, diciamo, siamo un po' i primi della classe come paese. Dopodiché perché si sviluppa? Perché possono essere delle condizioni particolari in cui magari ci sono delle condizioni di immunodepressione legate a trapianti o terapie che uno deve fare per una patologia autoimmune, piuttosto che purtroppo esiste ancora una certa fetta della popolazione che non si sottopone né a diciamo prevenzione primaria né a prevenzione secondaria. Quindi la realtà è che noi vediamo tanta patologia pretumorale, poca patologia tumorale, e della poca patologia tumorale è molto sbilanciata verso i casi avanzati, quindi quelle donne che proprio non hanno fatto un granché finché non è arrivato il sintomo.
Esatto, perché diceva che per anni nelle fasi iniziali quindi non ci sono sintomi, quindi comunque quali potrebbero essere i campanelli d'allarme?
I sintomi? Sanguinamenti.
Sanguinamenti.
Sanguinamenti. Sanguinamento, dolore, per lo più sanguinamento.
Sono comunque tumori che quando si scoprono sono abbastanza invasivi.
Tumore per definizione è invasivo perché invade gli altri tessuti, mi permetta. Diciamo che sono dei tumori che richiedono delle cure molto particolari, molto attente, molto specializzate per poter offrire il migliore risultato possibile, proprio per questo che sono delle mass.
Allora, ci sono delle domande ancora sui vaccini. Una nostra ascoltatrice ci chiede: ma il vaccino è ancora consigliato? Qui ha parzialmente risposto, anche per le donne ancora fino alla premenopausa.
Allora, come detto, no? Se uno apre il bugiardino, cioè se uno apre un libro, l'ideale è farlo a 11 anni con 2 dosi, punto. Dopodiché si può considerare in determinate situazioni, se la signora, indipendentemente un po' dalla menopausa, no? Se la signora che ha scritto, per esempio, si trova in una fase della sua vita in cui sta cambiando partner o quant'altro, non è stata finora mai diagnosticata un'infezione, oppure è stata diagnosticata un'infezione e non si è risolta, può considerare di prenderlo in considerazione, ecco, non sarebbe sbagliato, ancorché non formalmente indicato.
Un'altra persona ci chiede se una persona è stata trattata per delle verruche appunto scoperte nelle zone genitali, dopodiché che cosa va ancora fatto?
Vale lo stesso discorso precedente, nel senso, se non è mai stata vaccinata si può considerare di farlo, fermo restando che il vaccino nasce per un altro scopo ed è provato di efficacia, diciamo, granitica in un altro setting.
se una persona scopre appunto di essere stata colpita dal virus grazie a questi sintomi, diciamo minori, potrebbe, come abbiamo detto, avere questo sintomo latente poi per diverso tempo. Deve cambiare evidentemente i propri comportamenti, si può fare prevenzione, bisogna parlarne con la partner, il partner, si può fare qualcosa, visto che si è detto prima che non è abbastanza utilizzare il preservativo.
Ma diciamo che tanto nel momento in cui si identifica un'infezione, probabilmente insomma sono già stati dei rapporti, no, col proprio partner, e quindi a quel punto se doveva venire un contatto c'è stato. Dopodiché ricordiamoci che l'80% della popolazione a un certo punto si fa questa infezione, quindi insomma bisogna ridimensionare un po' le preoccupazioni. È importante fare prevenzione primaria, secondaria, è importante l'awareness, ma non bisogna stigmatizzarla come una malattia, insomma, come magari un HIV, ecco, una cosa un po' diversa.
Speriamo di avere fatto un po' di chiarezza oggi su questo tema, dove regna ancora un pochettino di confusione. Dottore, qual è il messaggio più importante che vuole lasciare ai nostri ascoltatori oggi?
Beh, innanzitutto un messaggio di incoraggiamento, perché in effetti siamo un po' i primi della classe. Tra l'altro in Canton Ticino c'è il tasso di vaccinazione tra i più alti registrati in Svizzera, con oltre quasi l'80% per le femmine, mi sembra intorno al 60% per i maschi. Quindi diciamo che la popolazione sta facendo già molto bene, si sottopone ai test screening, però ecco, mantenere alta la guardia, implementare ulteriormente la vaccinazione. Abbiamo visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda una copertura del 90%, quindi manca ancora un po' qualcosa, e poi affidarsi a degli specialisti.
Grazie mille professor Andrea Papadia, io la ringrazio per tutte le spiegazioni, io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.